Acaba de entrar la Guardia Civil en el... en el podium, un... un oficial.
¡Quieto todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía.
Señor Suárez, permanezca en su escaño.
Yo tengo siempre
a... señor Suárez.
¡Se sienta el coño!
Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para...
Artículo 6.
E lo sentiamo ancora in sottofondo, era un estratto audio d'archivio Ore concitate e di pericolo, in cui fra gli altri abbiamo sentito la voce di Antonio Tejero, tenente colonnello della Guardia Civil Spagnola, mentre occupava il congresso. Perché abbiamo ascoltato questo estratto audio? Perché qualche giorno fa, il 23 febbraio, il sito ufficiale del governo spagnolo ha reso pubblici oltre 150 documenti finora secretati proprio sul cosiddetto golpe Tejero, un tentato colpo di Stato tentato dai militari proprio il 23 febbraio del 1981. Pensate che l'interesse pubblico nei confronti di questi documenti è stato tale da mandare in tilt il sito del governo spagnolo. Sono carte che riguardano appunto l'irruzione armata nel Parlamento guidata da Antonio Tejero e la notte in cui la giovane democrazia spagnola, era passato poco tempo dalla morte di Francisco Franco, rischiò di crollare. Come testimonia il sito governativo intasato, l'interesse per questo evento è ancora molto vivo nella popolazione. Noi vogliamo capire il perché e capire cosa cambia grazie a questi documenti desecretati. Lo facciamo insieme al nostro corrispondente dalla Spagna, Francesco Fiori, ben ritrovato alla Rete 2. Buongiorno, ciao.
Grazie Barbara, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Dunque, Francesco Fiori, per cominciare ho dato io qualche elemento, ma proviamo a fare un quadro più articolato del momento storico e politico in cui avvenne questo tentativo di golpe.
Beh, era proprio, Barbara, il 23 febbraio di 45 anni fa, nel 1981, il Parlamento riunito in seduta plenaria perché deve votare il nuovo presidente del governo dopo che Adolfo Suárez si è dimesso. Ed è proprio allora che, come abbiamo sentito dall'estratto, Antonio Tejero, il tenente colonnello della Guardia Civil, irrompe armato nell'emiciclo e grida questa frase rimasta nelle orecchie di tutti gli spagnoli: quieto tutto il mondo. Sia tutti fermi, fermi tutti. E allora i deputati si gettano a terra, si spara per aria, il congresso viene preso in ostaggio e proprio nello stesso momento il generale del Bosch fa anche uscire i carri armati per le strade di Valencia. E tutto questo in una Spagna che, come ben dicevi, è una democrazia nata da pochissimo. Franco è morto nel 75, la Costituzione è di appena 3 anni prima, nel 1978. Quindi un sistema ancora fragile, tra l'altro attraversato da una severissima crisi economica, in più c'è il terrorismo dell'ETA, il presidente si è dimesso, i partiti sono divisi, è una democrazia che è stata scelta ma non è ancora interiorizzata come cosa irreversibile, e soprattutto c'è un esercito attraversato da nostalgie autoritarie. Per alcuni settori militari la Costituzione rappresenta una concessione eccessiva, soprattutto per il tema delle autonomie regionali sancito dalla nuova carta.
E il 23 febbraio, dunque qualche giorno fa, ricorrevano esattamente 45 anni da quella notte, e proprio in quel giorno, il 23 febbraio del 2026, il governo spagnolo ha desecretato questi 150 documenti relativi al golpe. Intanto, che tipo di materiale è stato effettivamente desecretato, Francesco Fiori?
Si tratta di tutto il materiale prodotto durante la crisi, che è una bella novità perché noi siamo abituati a rileggere ricostruzioni successive, mentre qua abbiamo proprio tutti i rapporti dei servizi segreti, le comunicazioni interne tra i vertici militari, le note riservate del governo e addirittura trascrizioni di telefonate anche private tra i protagonisti del golpe, e anche le valutazioni operative redatte mentre il Parlamento era occupato e si doveva decidere come agire, cosa fare. E questo aspetto è decisivo, perché per la prima volta possiamo vedere la percezione del rischio e della reale paura che la democrazia non tenesse in quel momento. Proprio la leggiamo, la vediamo in tempo reale. Cioè, non vediamo il racconto a cui siamo abituati, consolidato, fatto a posteriori, ma leggiamo e sentiamo l'incertezza mentre accade.
Ed emergono rivelazioni, come dire, decisivi, che cambiano la storia, la narrazione del golpe Tejero, noto anche come 23F.
Beh, bisogna dire che non ci sono prove di un complotto diverso, radicalmente più ampio di come è stato raccontato e di quanto era già noto. Quindi non si ribalta la narrazione storica, diciamo che bene o male il flusso degli eventi è quello che conoscevamo, ma quello che cambia è davvero il livello del dettaglio. Sentiamo, leggiamo le esitazioni all'interno dell'esercito, i dubbi sulla fedeltà di alcuni comandi territoriali, se staranno con il re, se staranno con i golpisti, e timori concreti, insomma, che l'azione potesse estendersi oltre Madrid e Valencia. E quindi diciamo che la novità più grande è capire e sapere finalmente che per alcune ore l'esito del golpe non era affatto scontato come c'era stato raccontato, e la fragilità istituzionale appare molto più evidente di quanto poi il racconto successivo abbia lasciato intendere.
Tu ci raccontavi, no, come si tratti di un materiale prodotto durante la crisi, in cui si sente appunto l'incertezza, i dubbi e le paure, e fra questo dunque nelle carte troviamo anche delle intercettazioni private. Ecco, queste in particolare che cosa aggiungono al racconto ufficiale, che era quello che avevamo a disposizione in questi 45 anni?
Beh, diciamo che hanno un valore, Barbara, quasi simbolico, nel senso che ci raccontano una dimensione umana e politica insieme. Una delle conversazioni, dei file audio rilasciati, che ha avuto, diciamo, più eco, è stato quella della moglie di Tejero, del colpista, che appunto occupa il congresso, e che afferma in una chiamata che il marito è stato lasciato tirato come una coliglia, cioè un mozzicone di sigaretta abbandonato. E questa frase fotografa soprattutto la rottura interna al fronte golpista, che poi porterà molto probabilmente al suo fallimento, e suggerisce soprattutto che non tutti i sostegni promessi a Tejero si siano poi concretizzati. E diciamo che se questo non modifica il quadro giuridico del golpe, ci mostra però che l'azione non era compatta e che proprio ancora mentre era in corso il tentativo di golpe si stava già perdendo coesione tra i protagonisti.
E questo è importante anche perché, secondo la narrazione così storica, decisivo era stato l'intervento televisivo del re di Spagna, Juan Carlos I, che prese posizione contro il golpe. I documenti fanno emergere novità sul ruolo del re o in qualche modo ridimensionano l'importanza di quell'intervento?
Sicuramente si conferma la centralità dell'intervento televisivo di Juan Carlos I, che soprattutto si presentò in televisione in uniforme militare, che già quello era un messaggio per dire: vi sto parlando come capo delle forze armate, e si schierò contro i golpisti in diretta, come tutti ricordano, come tutti gli spagnoli ricordano, proprio con questo simbolico atteggiamento. Tuttavia va detto che le carte evidenziano anche il clima di tensione delle ore, dei giorni precedenti, quando lo stesso Juan Carlos disse che non era contento di Suarez, cioè dell'ex presidente, che sarebbe stato meglio che si facesse da parte. Si capisce che non tutti i settori dell'esercito erano percepiti come pienamente allineati, e la posizione della corona non poteva essere data per automatica, e quindi il risultato non è, diciamo, la demolizione dell'immagine del re, che resta la figura decisiva della fine del golpe, ma viene collocata questa storia dentro un contesto di rischio reale, un po' meno mitico, diciamo, e un po' più istituzionale.
Allora, arriviamo all'attualità di questi giorni. Dicevamo, no, che il sito internet del governo spagnolo, per dirla così con un neologismo dall'inglese, ha crashato, no, sotto la pressione e l'interesse della popolazione che cercava di cliccare, accedere a questi documenti desecretati. Siamo in conclusione, Francesco Fiori, ma importante per noi capire perché questi documenti siano rimasti segreti così a lungo, appunto 45 anni, e comprendere perché è importante pubblicarli ora e quale effetto stanno producendo all'interno del paese.
Beh, due cose. Prima di tutto perché toccano il cuore della transizione, che è un elemento, cioè la transizione verso la democrazia, che è il mito fondativo, diciamo, della democrazia spagnola, e riguardano poi comunicazioni normalmente coperte da segreto di Stato. Però il governo guidato da Pedro Sánchez ha deciso di inserire la pubblicazione, la desecretazione di questi file nel quadro delle politiche sulla memoria democratica. Cioè, l'idea del governo è che una democrazia matura debba poter affrontare anche i propri spettri, senza zone d'ombra, in modo che il pubblico, come poi dimostra la risposta della popolazione, che appunto, come ben diceva, ha mandato in crash il sito, e dimostra che l'interesse pubblico è alto e che il 23F non è un capitolo chiuso. E soprattutto ci dice che i documenti non riscrivono la storia, ma la rendono più complessa e meno lineare, e ci mostrano quanto la stabilità istituzionale fosse fragile, e ci ricordano anche che le democrazie, anche quando sembrano consolidate, possono trovarsi in bilico in poche ore. Allora, come oggi.
Le implicazioni, le nuove letture e gli effetti prodotti dalla pubblicazione qualche giorno fa dei documenti secretati spagnoli relativi al cosiddetto golpe Tejero tentato dai militari il 23 febbraio del 1981 all'interno della fragile democrazia spagnola. Abbiamo fatto il punto della situazione con il nostro corrispondente dalla Francia, Francesco Fiori. Grazie per questo racconto, buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie Barbara, felice giornata a te, a chi ci ascolta, alla prossima.